Siamo nel tempo pasquale, lo saremo fino alla Pentecoste, più avanti 50 giorni, quando festeggeremo il dono dello Spirito. Ogni domenica scopriamo qualcosa. Per due domeniche Gesù appariva agli apostoli e diceva: sono io. Ma no, non ti conosciamo, secondo me sei un fantasma. Sono io, datemi da mangiare. Poi compare quell'altra volta quando mancava Tommaso, che dice: se non metto le mani nelle piaghe, se non vedo le ferite, non credo. E riappare ancora il Signore. Oggi c'è un Vangelo che ci dice una cosa molto semplice. La Pasqua ci ha dimostrato una cosa, che se c'è un buon pastore in questa vita, in questo mondo, se c'è un buon pastore è il Signore Gesù. È un'immagine un po' antica, Noi non siamo abituati a vedere le greggi che vanno in giro a pascolare, non siamo abituati a vedere i pastori che vanno in giro con le greggi, non siamo abituati. Immaginiamoci, 2000 anni fa la gente viveva di queste cose, no? Il legame che c'era tra il pastore e il gregge era un legame molto stretto, uno tutelava l'altro. E il pastore prendeva dal gregge anche il latte per mangiare, per fare le cosine che si fanno con il latte, e le pecore del gregge prendeva dal pastore la cura, lo conduceva nell'acqua, lo conduceva nei pascoli buoni, e poi il pastore difendeva anche il gregge in caso di pericolo. Il mercenario, dice il Vangelo, invece nel pericolo scappa. La Pasqua ci ha detto che il buon pastore è Gesù. Per quale motivo fondamentalmente? Perché in fondo il buon pastore ci tiene così tanto alle sue pecore, alla sua gente, al suo popolo, alla sua comunità, che non esita a dare la vita. Non si è arricchito, non ha fatto carriera, non è diventato un potente politico, economico, queste cose qua. Per portare avanti il suo messaggio, Gesù comunque ha speso tutta la sua vita e ha donato la vita. Ha pagato di persona, ci ha messo la sua faccia, l'hanno messo in croce. E davanti a una persona che ci lascia prendere e crocifiggere, ci si inchina il capo, credenti, non credenti, atei, anche altre religioni. Davanti a uno che sa pagare di persona, ci si inchina. E c'è rispetto. Poi nella fede si dice: tu sei il figlio di Dio. Perché chi può amare così tanto da dare la vita? Il figlio di Dio ci ha aperto una strada. Ecco perché diciamo che il buon pastore è una bella guida. Dicono gli studiosi che nell'ebraico, il greco, più che buon pastore si potrebbe parlare del bel pastore, bello, quella bellezza che deriva dal fascino che promana da una personalità che ti colpisce, perché è uno che si spende fino in fondo oggi, ma anche come in quel tempo, ti colpisce. In quel tempo di Gesù c'erano dei falsi pastori, quelli che tirano fuori lo sgabello, cominciano a predicare: qui occorre fare qui, fare là, vedere la fine del mondo. Ci sono ancora, anche adesso ci sono, questi predicatori. È inutile investire, è inutile comprare, occorre vendere. Datemi i frutti della vendita che poi ci pensiamo noi, E i falsi pastori ci sono ancora anche adesso, come c'erano in quel tempo. Come si distingue il buon pastore? Lui dà la vita, ci mette del suo, conosce le sue pecore, c'è una relazione, c'è un rapporto, non è una conoscenza soltanto di testa, conosco il nome e il cognome dove abiti, no, conosce il cuore. Gesù ci conosce di persona, ciascuno di noi. Oggi avete anche voi il vostro secondo incontro con Gesù nell'Eucaristia. Voi sappiate che il buon pastore non vi ama in modo generico, vuol bene alla comunità di San Giuseppe, vuol bene al mondo intero, perciò vuol bene anche a me. No, vuol bene a ciascuno di voi e di noi in modo personale. Quasi vuol farsi capire da ciascuno. Il buon pastore è una persona che va scelta, lui c'è. Il bello che lui c'è, si pone davanti a noi nel nostro cammino e dice: io ci sono, ce ne sono tanti altri, ci sono anch'io. Allora la nostra scelta è questa: occorre scegliere il buon pastore, Perché se non scegliamo il buon pastore, diventeremo discepoli di pastori che non abbiamo neanche scelto, ci scelgono loro. La voce più forte, la pubblicità più bella, quello che fa tendenza per la musica, per i vestiti, per altre cose. Quante volte capita delle persone che hanno nella testa questi criteri, che sono anche carini, nel senso che la moda ha tutto un suo fascino, la bellezza quando è bella, no? Ok. Però un conto è seguire una persona che ti dà delle belle cose di abbigliamento e di queste cose qui, un conto è seguire una bella persona perché ti dà un bel senso del vivere. Sono due bellezze, si completano, ma la seconda è totalizzante. Ecco perché occorre scegliere. Chi diventa grandi non soltanto per mangiare di più o per mangiare meglio o per vestire abiti più grandi, chi diventa grandi per poter scegliere il buon pastore, che pastore vogliamo seguire. Ed è bello poter dire, scegliamo insieme, ci aiutiamo a scegliere insieme Gesù come buon pastore, perché in lui poi troviamo la bellezza anche in tantissime altre cose, dalla creazione in giù, ci sono tantissime cose stupende, ma se noi scegliamo il buon pastore sappiamo poi scegliere tutta l'altra bellezza che circonda, che sta intorno a noi. Se scegliamo un pastore che vale poco, sceglieremo delle bellezze molto piccole intorno, molto piccole, e ci si stringe il cuore, e ci si chiude un pochino la mente. Entrando avete visto che c'è un tabellone, avete visto? Quello c'è su. Chi sa dirmi cosa c'è su, quei fogli là, che fogli sono? Da che lo sapete. Sono le squadre che faranno le gare olimpiche, che noi anticipiamo Parigi, le Olimpiadi del 25 aprile, che uno dice, le Olimpiadi delle parrocchie, cosa c'entra Gesù con le Olimpiadi delle parrocchie? Beh, ma lo sappiamo, il buon pastore, a lui interessa che noi stiamo bene, che noi siamo felici, se per essere felici occorre giocare insieme, giochiamo insieme. Corriamo, ci sfidiamo, facciamo una giornata intera, mangiamo insieme, ci conosciamo, alimentiamo le amicizie. Se questo serve, serve, è bello, con molta semplicità. Non occorre essere dei grandi geni per capire che tutto quello che ci unisce può farci un gran bene. Se poi quello che ci unisce ha in mezzo anche il buon pastore, allora sì, dai, allora ci buttiamo la vita. Io non do la mia vita a uno che ha delle belle idee e basta. Io do la mia vita a qualcuno che comunque mi ha aperto un solco, perché ha dato lui per primo la vita. Allora gli offro anche la mia vita e dico, Signore, sì, tu sei uno per il quale vale la pena anche soffrire e piangere. Sì, per te vale la pena, perché il tuo ideale di vita, il tuo mettersi insieme, il tuo farci comunità, popolo di Dio, che sa giocare insieme, come sa anche pregare insieme, sa fare le pulizie dell'oratorio, come sa anche gestire la cosa pubblica quando capita, il politico che ha un animo di fede. Allora, tu hai dato la vita, allora ecco, possiamo anche noi dargli la vita, senza fare i preti e le suore, poi magari venissero anche quelli, no? Però che bello quando qualcuno dice, in questi giorni qualcosa è venuto fuori, qualche adulto che dice, cavolo, queste liturgie, questi incontri con i genitori, questi momenti, questa intimità che vedo nel cuore, negli occhi dei ragazzi, intimità con il Signore, e ricordo i miei tempi, non gente di 95 anni, gente di 40 anni, 45, allora... Mettiamoci in gioco, noi adulti, apriamo il solco, poi i ragazzi ci sono e faranno le loro scelte, ma intanto noi facciamo le scelte non per accompagnare loro, perché ci teniamo noi, perché per primi abbiamo fatto esperienza di buon pastore, ci ha toccato dentro, abbiamo scoperto che ha dato la vita e stiamo rispondendo, stiamo semplicemente rispondendo.